Buonasera da Viviana Stazzi e benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Il Consiglio dei Ministri vara il nuovo disegno di legge che prevede un'ulteriore stretta contro l'immigrazione, dall'introduzione del blocco navale e di multe salate contro le ONG fino alla generale limitazione dell'uso del cellulare per chi si trova in un CPR, le organizzazioni non governative bollano le nuove misure come rivoltanti e vigliacche. La Camera approva la fiducia al decreto Ucraina. I negoziati tra Kiev, Mosca e Washington dovrebbero riprendere la prossima settimana, ma intanto Donald Trump si occupa di Medio Oriente e incontra Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca. Il presidente americano insiste nel proseguire i negoziati con l'Iran per trovare un accordo sul nucleare. Nel frattempo è polemica per la richiesta avanzata dalla Francia affinché Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite, lasci il proprio incarico internazionale. Secondo il ministro degli Esteri di Parigi, con le sue ultime dichiarazioni avrebbe preso di mira Israele in quanto popolo e nazione. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Dunque il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera a una nuova stretta sull'immigrazione, facendo così seguito agli annunci delle scorse settimane. Il nuovo disegno di legge prevede innanzitutto blocchi navali fino a 6 mesi per le ONG che soccorrono persone in mare. Chi violerà il blocco potrebbe rischiare multe fino a 50.000 euro e inoltre la confisca della nave in caso di seconda ulteriore violazione. Sea-Watch Italy, la nave della relativa organizzazione tedesca, ha già commentato il provvedimento scrivendo su X che è rivoltante trattare come un pericolo per lo Stato persone che fuggono da miserie e persecuzioni. È vigliacco respingerle nei paesi che le perseguitano. Questa è disumanità. Moltiplicheremo i nostri sforzi per salvare le loro vite. Il disegno di legge si sofferma anche sulle strutture di detenzione, in cui verrebbe imposto un uso molto limitato del cellulare. Sembrerebbe dunque un modo per imporre a livello nazionale il divieto di ricorrere liberamente al telefono, una misura questa che finora è sempre stata decisa dalla singola struttura detentiva. Su quest'ultimo passaggio Andrea Monti ha chiesto una valutazione a Gianfranco Schiavone, giurista esperto di immigrazione.
Io ritengo che la norma sia illegittima costituzionalmente per violazione della libertà di corrispondenza, perché la persona non può essere sottoposta a queste limitazioni che di fatto impediscono la comunicazione, dovrebbe consegnare il cellulare al gestore del centro e chiederne l'utilizzo di volta in volta, dicendo io devo ricevere una telefonata, non si sa con quale, tra l'altro, estrema discrezionalità, arbitrarietà dello stesso gestore. Si vuole impedire la comunicazione di persone che non sono lì per aver commesso alcun reato, quindi non c'è alcuna pena da scontare, c'è una detenzione amministrativa per eseguire un allontanamento e la ratio giuridica è chiarissima, e cioè le persone non possono allontanarsi da quel luogo, ma possono certamente comunicare con l'esterno con mezzi appunto telefonici, tecnologici. Quindi se il governo italiano intende andare in questa direzione, fino adesso è rimasto nell'ambiguità più assoluta, appunto con disposizioni regolamentari e prassi amministrative variabili. Se intende fare un salto, diciamo, di qualità, nel senso di introdurre una disposizione, e andrà incontro sicuramente a un profilo, diciamo, di contestazione della legittimità di questa normativa.
Dalle opposizioni arrivano i primi commenti sul nuovo disegno di legge. Riccardo Magi, segretario di Più Europa, ritiene che seppur formulata in modo poco chiaro, nel testo sia presente una limitazione dei poteri ispettivi dei parlamentari all'interno dei CPR. Il deputato che si è recato in prima persona nel centro di detenzione costruito nella cittadina albanese di Jader ha più volte denunciato le criticità dei CPR, puntando anche il dito contro lo spreco di risorse economiche di cui si è reso responsabile il governo. Nel frattempo a Roma la Camera ha approvato la fiducia al decreto Ucraina. I 3 deputati di Futuro Nazionale hanno votato a favore, ma voteranno contro il decreto. Staremo nella maggioranza, dice Vannacci. Ce ne parla da Roma la corrispondente Anna Bredice.
Alla Camera oggi è stata la giornata dei vannacciani. Prima votano sì alla fiducia, poi votano alla fine no al decreto per le armi all'Ucraina. In mezzo una serie di ordini del giorno presentati soprattutto per evidenziare le contraddizioni di Salvini, che non vuole mandare armi all'Ucraina ma poi vota sempre a favore. Nell'aula di Montecitorio per tutta la giornata la destra è stata in balia di 3 deputati ex leghisti, ora passati con Vannacci, che sono riusciti a mantenere su di loro l'attenzione politica come fossero determinanti avanti con il loro numero esiguo di deputati per l'equilibrio della maggioranza, cosa che si augurano di poter fare da qui alle prossime elezioni. Al di là del merito della fornitura delle armi all'Ucraina, oggi si è vista la prima prova parlamentare dei vannacciani, che vogliono rimanere nella maggioranza e nel governo perché sono di destra, dicono, ma avere anche le mani libere sui singoli provvedimenti, votando quelli più estremi nelle loro convinzioni sovraniste e al limite della Costituzione, avendo come scopo non solo aumentare i consensi ma mettere in difficoltà Salvini, rubando alla Lega i voti. Contenti della loro performance, oggi nuovamente hanno fatto un punto stampa annunciando che i sondaggi sono per loro positivi, pensano che i consensi che arrivano sono quelli di elettori leghisti che vogliono pescare poi nell'astensionismo e che vorrebbero rimanere nel governo. Un piano molto chiaro, e l'operazione che Vannacci studiava da tempo e che ora costringe la destra di governo, Meloni e Salvini, a spostarsi sempre più a destra per paura di perdere voti. Chi non si ritrova in questa prospettiva è Forza Italia. Oggi quindi doppio voto, ma al Senato sarà diverso. La fiducia e il voto sul decreto diventano un unico voto e dovranno decidere se stare dentro oppure fuori. Linea allo studio.
Vediamo adesso all'Ucraina. Volodymyr Zelensky ha confermato che i negoziati con la Russia mediati dagli Stati Uniti dovrebbero riprendere all'inizio della prossima settimana, ma non c'è ancora alcuna conferma ufficiale. Fonti vicine al governo ucraino intanto hanno negato che il presidente stia per annunciare che a breve ci saranno elezioni e un referendum su un eventuale accordo con Mosca. Il punto con Emanuele Valenti.
Del possibile annuncio di elezioni e referendum su un accordo con la Russia aveva scritto questa mattina il Financial Times. Un annuncio in occasione del quarto anniversario dell'invasione russa, quindi il 24 febbraio, per un doppio voto da tenersi il prossimo maggio, tra pochissimo tempo. Fonti vicine al governo ucraino, citate per esempio dall'agenzia Reuters e dall'ucraino Kiev Independent, hanno però fatto sapere che si tratti di uno sviluppo al momento irrealistico. Ci vorrebbe prima un vero accordo con Mosca, accordo che non sembra proprio all'orizzonte. Votare a guerra in corso non è possibile e oltretutto la legge marziale lo vieta. Ci sono deputati che stanno lavorando a una nuova legislazione, ma il loro lavoro è ancora in fase embrionale. E poi, anche in caso di cessate il fuoco, Kiev chiede agli occidentali solide garanzie di sicurezza. Ne discuteranno ancora nel fine settimana, alla conferenza sulla sicurezza di Monaco, ma al momento appunto non c'è ancora un documento definitivo. Sulla posizione ucraina pesa poi il campo. I continui bombardamenti russi sulle infrastrutture energetiche e ogni giorno vittime civili. Questa mattina un padre con i suoi tre figli nella regione di Kharkiv. L'amministrazione Trump sta dicendo a Zelensky che per mettere fine alle sofferenze degli ucraini sia ormai indispensabile fare delle concessioni. Il presidente ucraino è sempre più sotto pressione.
Si è concluso intorno alle 20 italiane l'incontro alla Casa Bianca tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Il presidente americano ha definito molto buono il vertice, sottolineando che ha insistito affinché i negoziati con l'Iran per un accordo sul nucleare vadano avanti. I due hanno discusso anche della situazione a Gaza, oltre che degli sviluppi geopolitici in tutto il Medio Oriente. Nel frattempo a Teheran si sono tenute le celebrazioni per l'anniversario della Repubblica Islamica, nata nel 1979. Ce ne parla Farian Sabai.
L'Iran non si piegherà di fronte all'aggressione esterna e nemmeno di fronte a richieste eccessive da parte di Washington. Così ha dichiarato il presidente iraniano Pezeshkian in occasione dell'anniversario della rivoluzione del 1979. Un anniversario con qualche nuvola, con il premier israeliano Netanyahu alla Casa Bianca e all'orizzonte il rischio di un'azione militare statunitense. Mentre il regime celebra il suo 47° anniversario, il dissenso si è fatto sentire dai tetti dei quartieri residenziali delle città, da dove si sono alzati gli slogan «Morte a Khamenei», «Morte al dittatore». Qualcosa è però cambiato tra i ranghi del regime, perché secondo un giornalista di AFP, alcune donne che hanno partecipato alle manifestazioni di oggi pro regime non avevano il velo a coprire i capelli e l'emittente di Stato ha mostrato le loro immagini. Intanto si attende il secondo round di negoziati tra Teheran e Washington e il ministro degli esteri iraniano, Araghchi, ha dichiarato che l'Iran è pronto a offrire garanzie sul fatto che non perseguirà l'uso di armi nucleari e chiede allo stesso tempo che la controparte debba garantire il diritto dell'Iran alla tecnologia nucleare pacifica per la produzione di elettricità. Di pari passo, i tre deputati iraniani che rappresentano le minoranze cristiane in Iran oggi sono presso la Santa Sede. Hanno rassicurato che le minoranze cristiane sono rispettate, segno che la diplomazia di Teheran sta giocando proprio tutte le carte a sua disposizione. Per Popolare Network, Farihan Sabahi.
La Francia chiederà le dimissioni di Francesca Albanese da relatrice speciale delle Nazioni Unite. Condanniamo senza riserva le parole oltraggiose e irresponsabili della signora Albanese, che prendono di mira non il governo israeliano, di cui è consentito criticare la politica, ma Israele in quanto popolo e in quanto nazione, ha detto il ministro degli esteri francese Barrot. Il ministro ha anche aggiunto che la richiesta verrà fatta il prossimo 23 febbraio al Consiglio dei diritti umani dell'ONU. L'intervento di Albanese è quello pronunciato durante un forum organizzato da Al Jazeera lo scorso 7 febbraio. A questo discorso faceva riferimento l'iniziativa di alcuni giorni fa di deputati francesi. Nella lettera si afferma che in quell'intervento Albanese ha definito Israele nemico comune dell'umanità, affermazione che secondo i firmatari rientra in una retorica riconducibile all'antisemitismo contemporaneo. Le parole di Francesca Albanese su Israele, ha detto Barrot, si aggiungono a una lunga lista di prese di posizioni scandalose, come la giustificazione del 7 ottobre, ma anche evocazioni della lobby ebraica o ancora paralleli tra Israele e il Terzo Reich. Vi facciamo allora sentire il passaggio dell'intervento di Francesca Albanese al forum di Al Jazeera che ha suscitato l'iniziativa. Come potete sentire, Israele viene siccitato, ma il contesto è questo. La frase esatta, cioè Israele nemico comune dell'umanità, non viene mai pronunciata. Ve lo facciamo ascoltare.
Looking at the planning.
Abbiamo passato gli ultimi 2 anni guardando e realizzando un genocidio e il genocidio non è finito. Il genocidio è inteso come distruzione intenzionale di un gruppo in quanto tale. È ormai chiaramente evidente. Il fatto che invece di fermare Israele, la maggior parte del mondo lo abbia armato, fornendogli scuse, politiche, protezione, sostegno economico e finanziario. Questa è una sfida. Il fatto che la maggior parte dei media nel mondo occidentale abbia amplificato la narrativa a favore dell'apartheid e del genocidio è una sfida. E allo stesso tempo qui sta anche l'opportunità. Perché se il diritto internazionale è stato pugnalato al cuore, è anche vero che mai prima d'ora la comunità globale ha visto le sfide che tutti noi dobbiamo affrontare. Noi che non controlliamo grandi quantità di capitali, finanziari, algoritmi, armi, ora vediamo che noi, come comunità, come umanità, abbiamo un nemico comune e delle libertà. Il rispetto delle libertà fondamentali è l'ultima via pacifica, l'ultimo strumento pacifico che abbiamo per riconquistare la nostra libertà.
Albanese, in un post del 9 febbraio, ha spiegato: il nemico comune dell'umanità è il sistema che ha reso possibile il genocidio in Palestina, incluso il capitale finanziario che lo finanzia, gli algoritmi che lo oscurano e le armi che lo rendono possibile. Veniamo adesso alla cronaca interna. 3 condanne, 2 assoluzioni e 5 prescrizioni. Si chiude così, dopo quasi 8 ore di Camera di Consiglio, l'appello bis per la tragedia di Ricopiano in Corte d'Appello a Perugia. Condannati a 2 anni gli ex dirigenti regionali Carlo Visca, Pierluigi Caputi e Vincenzo Antenucci. Assolti perché il fatto non costituisce reato invece l'ex sindaco di Farindola, Ilario Lachetta, e l'ex dirigente della regione Sabatino Belmaggio. 5 prescrizioni poi per i 2 ex dirigenti della provincia di Blasio e d'Incecco, gli ex dirigenti regionali Giovani e Primavera e ancora l'ex tecnico comunale Colangeli. Passiamo anche al femminicidio di Zoe Trinchero, perché è stato convalidato il fermo di Alex Manna, il 20enne in carcere ad Alessandria, dopo aver confessato il femminicidio della 17enne. Al momento per lui l'accusa è omicidio aggravato da futili motivi. Si allarga poi in Rai la protesta contro il direttore di Rai Sport Paolo Petrecca. Il sindacato interno Usigrai ha infatti annunciato lo sciopero delle firme per il prossimo 13 febbraio, contestando all'azienda di non aver dato risposte alla mobilitazione della redazione di Rai Sport e soprattutto alle prese di posizione dei CDR delle testate. Prima di salutarvi, le ultime dal mondo dello sport, a partire dalle Olimpiadi di Milano Cortina, perché salgono a 13 le medaglie conquistate fin qui dall'Italia. Dallo slittino arrivano infatti 2 ori, quello nel doppio femminile con Andrea Vetter e Mariona Overhofer e ancora nel maschile con Emanuele Rieder e Simon Kainz-Waldner. Spazio anche al calcio con la Coppa Italia, quando mancano circa 5 minuti per recupero alla fine tra Bologna e Lazio è 1-1. La vincente di questa sera sfiderà l'Atalanta in semifinale. per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastasi.